come si è detto a suo tempo, parlando e commentando la presentazione Cos'è la scienza? Ricorderete che nella tabella 1, che credo sia l'unica tabella, la spiegazione scientifica era citata, era elencata come la principale forma di applicazione cognitiva della scienza. Abbiamo in mano delle teorie e le usiamo per spiegare i fatti noti o per prevederne di nuovi. Siamo ora nelle slide di filosofia della scienza, nella numero 95, nel capitolo che si riferisce al capitolo 5 delle dispense, dove si illustra la spiegazione scientifica. Descrivere il mondo e spiegare i fatti. Ho intitolato così questa slide perché, secondo una visione popolare della scienza, la scienza mira a descrivere il mondo. Sì, sicuramente è uno scopo della scienza dirci qual è la struttura del mondo. Capire la struttura del mondo è di per sé una parte del godimento che dà la scienza, non direi dell'utilità della scienza, perché l'utilità della scienza dipende dalle sue applicazioni. Una volta che abbiamo trovato le teorie giuste, vere o verosimili, per spiegare e per descrivere il mondo, possiamo applicare queste teorie per spiegare i fatti. Ora, abbiamo qui una terminologia che useremo in questo capitolo, dove si dice, a pagina nella slide 95, che i filosofi della scienza hanno proposto svariati criteri per la valutazione e l'accettazione delle ipotesi. E questo lo si è visto. Basti pensare ai due esempi di cui ci siamo occupati, i neoempiristi e Popper. Entrambi hanno una logica della giustificazione, in realtà hanno diverse logiche della giustificazione, ma sono d'accordo che una volta che un'ipotesi è stata molto ben confermata o corroborata, direbbe Popper, possiamo provvisoriamente e fallibilmente accettarla nel corpo della scienza. E gli diamo a questa ipotesi il titolo onorifico di legge scientifica, oppure anche di legge di natura, se stiamo parlando di scienze naturali. Legge scientifica è qualcosa di più di un'ipotesi, è un'ipotesi accettata. Le leggi scientifiche vengono applicate per spiegare i fatti o eventi osservabili che suscitano il nostro interesse. Mille sono i motivi per cui un fatto può suscitare il nostro interesse, o perché è intrinsecamente interessante, perché non vediamo l'altra faccia della luna. Dobbiamo spiegarlo. Ci interessa la ricaduta pratica, non so quale sia, ma perché è caduto il ponte Morandi a Genova? Questo è un fatto la cui spiegazione ci interessa molto, perché sono morte molte persone, perché ci sono responsabilità penali, perché molte scienze, dalla statica, alla scienza dei materiali, alla scienza dei computer, i sensori rotti, un'enorme quantità di leggi scientifiche accettate vengono mobilitate per spiegare questo fatto che è estremamente interessante per noi e per i suoi risvolti pratici. Vi è un carattere bidirezionale del rapporto fra fatti e leggi scientifiche. L'abbiamo visto, ma adesso ripensiamoci, prima di tutto accettiamo le leggi scientifiche sulla base dei fatti, delle evidenze osservative, dei risultati sperimentali, ma una volta accettate le leggi scientifiche, spieghiamo i fatti sulla base delle leggi scientifiche accettate. Quindi c'è un movimento verso l'alto, dal suolo, dal terreno dei fatti, verso delle teorie molto elevate, perché di grande portata, come torri, come reti sospese nel cielo. Da queste torri e reti, usate l'immagine che volete, poi scendiamo di nuovo sul terreno dei fatti per spiegare fatti che ci sembrano bizzarri o sorprendenti. Spiegare, l'abbiamo detto altre volte, non è l'unico modo di scendere sul terreno dei fatti, però perché le teorie scientifiche possono essere usate anche per prevedere fatti nuovi, che è molto importante, anche praticamente, quando spediamo un uomo verso la Luna, dobbiamo prevedere cosa farà il razzo vettore se lo facciamo partire con una determinata velocità. E quindi prevedere è una delle azioni cognitive, delle operazioni cognitive che noi mettiamo in atto anche per dominare il mondo. Qui si entra nel campo pratico, ma la previsione sicuramente è connessa al dominio del mondo, all'uso della scienza per manipolare la realtà. Ci sono anche retrodizioni. Possiamo adesso retrodire tutte le volte che la cometa di Halley è passata sul cielo di Londra prima che nascesse Halley, anche 4.000, 5.000, 10.000 anni fa. E i principi sono gli stessi usati per prevedere il suo ritorno, per spiegare la sua attuale comparsa nel cielo di Londra. Allora, il concetto di spiegazione è profondamente legato a quello di causa. Facciamo un esempio che ci aiuta a capire perché. Esempio di spiegazione, slide 97. Spiegare perché la finestra dello studio è rotta. Questo è il compitino che viene dato dal padre Severo al figlio quando il padre entra nello studio e vede i vetri della finestra per terra e dice: Pierino, sempre Pierino si chiama il figlio, è come nelle barzellette, è Pierino. Pierino, come mai la finestra dello studio è rotta? Spiegami il perché. E Pierino risponde in maniera appropriata: la finestra dello studio è rotta perché è stata colpita da una grossa pietra. Questa frase risponde alla domanda del padre, che è una richiesta di spiegazione, è una richiesta di indicare la causa. Lo capiamo anche noi che siamo italiani, che richiedere una spiegazione di un evento consiste quasi sempre nel richiedere di specificare la causa di quell'evento. Certo, in Inghilterra o in America questa spiegazione, scusate il bisticcio perché stiamo esplicando il concetto di spiegazione, stiamo quindi illustrando questo concetto, stiamo spiegando la spiegazione. Mi fermo qui col bisticcio. Ma se noi fossimo in America o in Inghilterra, il perché di quella frase A sarebbe because la finestra dello studio è rotta, because è stata colpita da una grossa pietra. E se guardate la parola because, che derivava da because of, vedete che c'è dentro la parola causa. In italiano potremmo tradurre letteralmente quel because con la finestra dello studio è rotta a causa del fatto che essa è stata colpita da una grossa pietra. Quindi nessuna difficoltà a spiegare, a illustrare a un pubblico anglofono il nesso tra spiegazione e causalità, tanto più che in inglese la richiesta di indicazione della causa è espressa con una parola diversa da because, che è why. È una why question. Ora, in italiano usiamo solo e sempre perché. Il padre chiede perché la finestra è rotta, il figlio risponde: la finestra è rotta perché. Ok, l'enunciato A fornisce dunque una spiegazione causale. Utilizzando il termine spiegazione causale, noi diciamo subito che la spiegazione ha carattere causale, consiste nell'indicazione di una causa. Pensiero non modernissimo, se noi consideriamo il fatto che già Aristotele, maestro di coloro che sanno, aveva una teoria della spiegazione che era la sua famosa teoria delle quattro cause. Di queste quattro cause, solo una corrisponde al senso odierno della parola causa ed è la causa efficiente. Per le altre vi rimando ad Aristotele e vi ricordo che in Dropbox trovate due splendidi manuali di storia della filosofia, uno di orientamento cattolico, l'altro marxista, così copre un ampio spettro di posizioni. E tutti e due spiegano molto bene la dottrina delle cause di Aristotele. Dunque, l'enunciato A fornisce una spiegazione causale della rottura della finestra. Potremmo poiché considera l'evento da spiegare, cioè la rottura della finestra, come l'effetto di un altro evento che ne sarebbe la causa. Ogni volta che noi spieghiamo un evento indicandone la causa, lo facciamo indicando che quell'evento è l'effetto di quella causa. Le cause non vanno mai in giro da sole, vanno sempre in giro col loro effetto attaccato. Se c'è una causa, c'è un effetto. E ci sono molti detti filosofici su questo. Un po' come i colori, non vedrai mai il nero che se ne va in giro da solo, c'è attaccato un corvo, oppure un pezzo di carbone, oppure un panno di velluto, che non so perché spesso sono neri. Allo stesso modo le cause vanno sempre in giro col loro effetto e viceversa. Almeno questa è un'antica convinzione filosofica su cui si potrebbe rimanere molto e contestarla, tutto è controverso a questo mondo, soprattutto se sei un filosofo. Bene, secondo David Hume, filosofo empirista scozzese del Settecento, le relazioni causali si fondano su regolarità fenomeniche espresse da determinate leggi scientifiche. Hume fu il primo a staccare il concetto di causa da tutta l'intelaiatura metafisica con cui i filosofi precedenti lo avevano rivestito. Secondo Hume non c'erano misteri metafisici del concetto di causa. Ogni volta che noi diciamo che un certo evento è causato da un altro evento, stiamo implicitamente facendo riferimento, invocando una regolarità fenomenica. Dico implicitamente, adesso vediamo perché. Perché in effetti nella frase A non c'è nessuna regolarità fenomenica che viene esplicitamente invocata. Eppure noi possiamo considerare la frase A, la spiegazione causale A, come un modo ellittico molto sintetico di formulare un'inferenza, un argomento deduttivo, di carattere appunto causale, una spiegazione deduttiva causale, ma non mettiamo troppa carne al fuoco, vedremo tra breve che le spiegazioni causali, secondo Hume e altri, sono spiegazioni che hanno la forma di un argomento deduttivo. Vediamo l'esempio. La relazione causale tra il lancio della pietra e la rottura della finestra si fonda su regolarità fenomeniche nel comportamento del vetro, espresse da determinate leggi scientifiche. Ciò significa che A può venire così riformulata. La premessa numero uno è: tutte le finestre colpite da grosse pietre si rompono. Non c'era questa legge nella spiegazione A. Perché non c'era? Ce la siamo dimenticati? E no, perché Pierino, quando parla col padre, non vuole passare per scemo. Sa che tutti sanno che i vetri colpiti da grosse pietre si rompono, quindi non la invoca, non la cita questa legge, perché tutti e due la conoscono. Mi perdonerete anche il fatto che non metto nei miei esempi il fatto che in realtà si è rotto il vetro della finestra e non la cornice di legno, perché se no veniva troppo lungo, quindi questo lo riteniamo anch'esso scontato. La premessa 1 dice: tutte le finestre colpite da grosse pietre si rompono, e questa è una legge di natura. Nessuno inarchi il sopracciglio, so benissimo che non è una legge scientifica che si trova nei manuali di fisica, ma oltre alla fisica dei testi di liceo e dell'università c'è anche la cosiddetta fisica ingenua, cioè quelle leggi di natura molto semplici che ci consentono di vivere e che fanno parte della conoscenza comune. Erano del resto questi anche gli esempi preferiti da Hume e da tutti coloro i quali, ci sono anch'io tra questi e c'è anche Popper, tutti coloro i quali pensano che i metodi della scienza non siano altro che raffinamenti dei modi di ragionare che utilizziamo nella vita quotidiana. La premessa numero due invece non è una legge di natura, ma indica un evento. Quale evento? La causa. La causa della rottura del vetro della finestra che è qui indicata, la finestra dello studio è stata colpita da una grossa pietra. Questo dice Pierino al padre. Forse la pietra è entrata nello studio, forse è rimbalzata fuori dalla finestra, ma lui ipotizza che sia stata colpita da una grossa pietra. Mai ammetterà che la pietra l'ha tirata lui, naturalmente. Dalle premesse numero 1 e 2 deriva deduttivamente, ecco la mia linea nera con il quindi attaccato, perché questo è un sillogismo in barbara del tipo che abbiamo già visto e che si studia ai licei, deriva che, conclusione, la finestra dello studio è rotta. Pensateci un secondo e capite che questo è un esempio di un banale sillogismo aristotelico. E qui ci fermiamo un attimo.